Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a Dio, Signore.
In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: ti saluto piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide e suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: come è possibile? Non conosco uomo. E rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio. Vedi, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: eccomi, sono la serva del Signore. Avvenga di me quello che hai detto. E l'angelo partì da lei. Parola del Signore. Concludeva questo brano della lettera agli Efesini di San Paolo, l'inno agli Efesini, molto bello, che dice un po' qual è il piano di Dio in poche righe, in pochi pensieri. Concludeva dicendo che noi nel figlio diletto siamo fatti anche eredi. Non siamo chiamati ad essere solo suoi seguaci, suoi non so, ma siamo fatti anche eredi. E si dirà San Paolo nella lettera ai Romani: eredi di Dio, coeredi di Cristo. Proprio perché coeredi di Cristo siamo eredi di che cosa? Siamo eredi della santità. Ora, la santità a noi purtroppo ci sembra un obiettivo da raggiungere, e siccome ci sembra un obiettivo da raggiungere, mentre la pensiamo sappiamo già in pronostico che non la raggiungeremo. E infatti è vero, quella santità ideale noi non la raggiungeremo. Perché il disegno di Dio non è fatto in modo che l'uomo salga verso il cielo. Non è fatto così. Quando l'uomo ha provato a salire verso il cielo, cosa ha costruito? Una struttura inadeguata, la torre di Babele. Come va a finire? Dispersione, confusione, incapacità di comunicarsi, di relazionarsi. Tutti i tentativi di arrivare a Dio, di giungere a Dio con le proprie forze, hanno dato luogo a tante religiosità, tante forme, che spesso sono in lotta tra loro, in difficoltà tra loro. La nostra fede non è questa, non è nella, una santità da raggiungere, ma nell'accoglienza di una santità che sceglie, di una santità che si dona. Allora là l'ideale si infrange, finalmente. La dimensione ideale si rompe, si sgretola. Meno male. E qual è quella che si salva? Quella reale. Quella reale. Quella della vita. Quella della tua vita. Quella vita nella quale tu sei chiamato a sperare, a praticare con gioia le cose di Dio. Allora, anche in questo caso tu dirai sempre, come Adamo, come Eva, dirai: ma io posso anche capire che mi è chiesto solo di accogliere questo dono, ma alla fine sarò capace di accoglierlo? Qua invece la risposta non è come pensi. Uno direbbe: no, non sei capace. E invece in questo sei capace. Sei proprio fatto capace. Sai che la capacità vuol dire quella del vento, no? Quella che può contenere qualche cosa. Sei fatto capace. Da chi? Da Dio. Cioè Dio ha pensato in mezzo alle due cose un luogo in cui tu fossi veramente libero, perché il discorso è questo, amici. Il problema sta qua, dice che Dio ha fatto tutto secondo il piano di colui che tutto opera efficacemente, conforme alla sua volontà, perché noi fossimo all'ordine della sua volontà. Non ha fatto dei soldatini, non ha fatto dei, non so, dei burattini che si muovono con i fili, ha fatto degli uomini liberi, e perché siano più liberi gli ha dato, gli ha messo nel cuore un dono che una volta scoperto convince ognuno di noi su questa chiamata all'esercizio della libertà. E qua, amici, bisogna fare un passo importante. Dalla semplice religione, quella che è fatta di pratiche, di cose, di mercanteggiamenti, di mi dai, io ti do, che mi dai domani, io che ti do oggi. Da questa religione alla fede che Dio ti ama, alla fede che Dio ti abbia già amato, che Dio, avendoti già amato, ti ha già predisposto, che cioè nel fondo della tua esistenza ci sia un luogo che appartiene a Lui. E guarda, mi sembra strano, ma proprio questo è il fondamento della libertà. Che Lui si sia trattenuto in te un luogo suo, che se te l'avesse messo in mano tutte le cose che dai, probabilmente avresti rovinato pure quello. Quello non lo puoi rovinare. Puoi rovinare la tua somiglianza, puoi rattrappirla, puoi graffiarla, la somiglianza che hai con Lui. Ma l'immagine, quella non la puoi togliere. Questa immagine che noi portiamo, con la quale siamo stati fatti come Lui, questa, pure se ci sbattezzassimo come fa qualche imbecille, pure se facessimo così, quella non te la puoi togliere. È legata alla tua natura. E te ne accorgi tutte le volte che desideri oltre quello che vuoi subito, che desideri il bene quando il bene non è possibile neanche immaginarlo. Quando immagini, quando pensi alla vita che supera la morte, anche là si manifesta la presenza di questa realtà che appartiene a Dio. Quando desideri pregare, e pregare in modo diverso e di più rispetto a quello che fai, là si manifesta questa immagine di Dio, ne senti la voce. Quando nel peccato ti ricordi di Lui, anche là questa presenza si manifesta e si fa sentire. Ma cos'è questa porziuncola che Dio ha lasciato per sé dentro la tua vita? Che cos'è questa piccola realtà che spesso sembra non coperta dalle molte cose, dai molti interessi, dalle molte occupazioni, e che quasi non si sente, quasi non si vede? Cos'è questa immagine? Questa immagine è una disposizione del cuore, o almeno influenza la disposizione del tuo cuore, facendoti più libero, mettendo nella condizione di chiedere aiuto quando veramente hai bisogno. Ma nella storia questa immagine ha avuto una sua personalità, direi, che ha trovato in Maria, questa Vergine della Galilea, un esempio incredibile, non un esempio, un luogo incredibile. Direbbe la scrittura, un luogo vicino a me, come quello che Dio mostrò a Mosè, quando Mosè gli ha detto fammi vedere la tua gloria. Gli aprì una fenditura della roccia, lo pose nella fenditura e disse adesso aspetta, io passerò, ti coprirò con la mia mano, tu non mi vedrai, io ti vedrò, proclamerò la mia santità, ma tu mi vedrai di spalle, mi vedrai agire nella storia, mi vedrai essere presente, là capirai chi sono in me, chi sono per te, e soprattutto capirai chi sei tu amato, creato libero. Questo luogo, abbiamo detto, trova la sua figura più eloquente nella Vergine Maria. Che guarda bene, mo tu perché sei abituato a vederla dopo infatti, cioè a vederla già che vai in giro con la corona in testa e gli angeli che tengono il manto, e fa, no, in mezzo vestita sempre di celeste, no, anche vedete, insomma, dipende dai giorni, no? Dipende da quello che dici, dipende da quello che dici. Questa donna, quando era una donna qualsiasi, era proprio una donna qualsiasi. Non era in nulla diversa da te. Solo una cosa, era tutta per te. Il suo cuore, certamente. A anche tu è chiamato ad essere tutto per Dio, ma il tuo non ci riesce, non ci riesce ancora. E lei invece questa disposizione è quasi immediata, perché? Perché non ha la capacità di sospettare. Questo le manca. Questa ce l'hai tu, quasi quasi sembra che ti sia data più libertà, in realtà è data più libertà a lei, perché non sospettare vuol dire essere liberi. Se io sono chiamato da uno che mi vuole dare qualcosa e vado senza sospetto, la riceverò. Se vado con il sospetto, probabilmente non mi basterà mai quello che mi dà. La Vergine invece, di fronte a questa offerta che Dio gli fa, attraverso l'Arcangelo Gabriele, dice: fa una domanda che non è un dubbio, che non è un sospetto, come forse hai pensato te. Fa una domanda: come è possibile questo, visto che io non conosco uomo? Tu non fai la domanda, tu già dai la risposta. Tu non la fai la domanda quando Dio dice: sai cosa voglio fare di te? Voglio fare di te un profeta. Tu mica gli chiedi come è possibile. Tu gli dici: non è possibile. Voglio fare di te un pastore, voglio fare di te una persona consacrata. Tu che dici? No, non è possibile. Perché? Per questo motivo, questo. Glieli dici tu i motivi a Dio, per cui non è possibile. Viene uno e ti dice: guarda, dovresti pregare in questo modo, dovresti pregare sempre. Che fai tu? Tu non gli chiedi come si fa a pregare sempre. Tu dici: non è possibile pregare sempre, tante cose da fare. Uno ti dice: vieni, ti parlo di Dio, ti racconto le meraviglie di Dio. Ma basta, troppo tardi, troppo da fare, come si fa, ma è troppo difficile. Tu hai risposte che sono poi paraventi, non hai domande. Se tu avessi domande come la Vergine Maria, Dio ti aprirebbe il cuore. Domande, non sospetti, domande sulla sua bontà. Dio, ho scoperto che tu mi ami, così mi hanno detto, così mi è stato annunciato. Mi fai vedere come? Vieni incontro. E qualche volta sono in difficoltà. Allora lui aprirebbe il suo cuore a questa istanza e in molti modi ti mostrerebbe come ti ha scelto, come ti ha pensato e come ti conduce verso questo incontro con lui. Questa è la Vergine Maria. Lei dice: come è possibile? Non conosco uomo. L'Arcangelo Gabriele dice: guarda, lo Spirito Santo verrà su di te. Ti coprirà con la sombra. Lei non può capire questa logica, perché non ha fatto il catechismo, quindi non sa cos'è lo Spirito Santo. Non può capire questo. Allora l'angelo, mostrando la grande misericordia di Dio, dice a questa ragazza: bene, perché tu capisca che questo è vero, io ti mostrerò che è possibile. E perché tu sappia che è possibile, te lo farò vedere in una condizione di impossibilità. Ti ricordi tua cugina? È sterile ed è anziana. Beh, sta aspettando un figlio, vado a trovare. Nulla è impossibile a Dio. Questa frase, scolpita dentro la relazione dell'Arcangelo Gabriele e Maria, si è amplificata da allora fino ai nostri giorni e arriverà fino al trono dell'Altissimo, quando tutte le generazioni saranno finalmente lavate dal sangue dell'Agnello. E sarà l'inno di vittoria di tutti gli uomini. Nulla è impossibile a Dio, anche il nostro peccato, anche la nostra debolezza, anche i fatti ingrati della nostra vita, i mille ostacoli che abbiamo trovato, non ci hanno impedito di credere che Dio ci avrebbe amati, e ci ha amati, e ci ha salvati. Questo celebreremo. E guardate, invece, quando si parla di cieli nuovi e terra nuova, non si parla di un giardino con i vicini, come dice qualche setta di questi tempi. No, non è questa i cieli nuovi e la terra nuova, è il nuovo modo di abitare la propria vita, di abitare la libertà autentica, di parlare un linguaggio nuovo, il linguaggio della possibilità, che è annuncio, che è sostegno, che è salvezza per tutti quelli che incontriamo. Allora, mentre dici le tue Ave Marie e hai occulto la tua devozione alla Vergine, preparati pure ad essere un apostolo della possibilità. Preparati ad essere un profeta della possibilità. Vai a bussare nel cuore della persona che l'ha chiuso. Vai dalla persona che non riesce più a sperare perché sente oppressa dalle cose che ha fatto e che pensa. bussa dolcemente e fate sapere che nulla è impossibile a Dio. Salutato Gesù. Padre Santo e Misericordioso, hai messo più gioia nel nostro cuore di quando si raccoglie il frumento, di quando si spartisce il bottino, perché noi non ci siamo saputi solo lì, ma anche amati. E questo luogo di benedizione tu ci hai permesso di onorare e venerare la madre del tuo figlio. Noi abbiamo visto con speranza anche l'esito della nostra esistenza terrena. Allora benedici le nostre intenzioni, sostieni i nostri desideri per te, spiana le vie perché noi possiamo praticare nella giustizia la verità che tu ci insegni, sana le nostre relazioni, dilata il nostro cuore. Questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Nel mondo traviato da molte lotte, da molto odio, sia forte, sia luminosa, umile maestra, capace di accompagnare l'umanità verso il suo compimento. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, la tua giustizia risplenda nelle nostre azioni e nei nostri intenti. Guarisci l'uomo politico, l'uomo che cerca di fare il bene. Mettilo al riparo dalle tentazioni del mondo. Fa che questo tempo, questo momento della storia, possa rileggersi in pace, senza odio, senza risentimento. Governa tu stesso i tuoi figli. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per i nostri nemici, per quelli che abbiamo odiato e giudicato, per quelli che ci giudicano. Riconciliaci col nostro prossimo, perché la tua presenza sia visibile nelle nostre relazioni. Possiamo goderne noi e tutti gli uomini che incontriamo. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Padre Santo e Misericordioso, ti prego per questi tuoi figli. Proprio il sospetto che tu non, che non sia tutto possibile per te, proprio questo sospetto alberga nel loro cuore. Ma tu mostrati. Fa loro il bene. Fa che se ne accorgano. Guidali nei luoghi dove vorrai mostrarti. Mettili a riparo dal maligno, da ogni maleficio. Fanne una generazione capace di lodarti e di annunciarti. Te lo chiediamo, Padre, per i meriti della Vergine Maria Immacolata. Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore.
Amen.